non c'è più niente. Allora, questo è il secondo incontro di un cammino che stiamo facendo seguendo le indicazioni della CEI, che ci hanno invitato in questo decennio addirittura, e qui voi avete voluto prendere subito sul serio la parola dei nostri vescovi, che negli orientamenti pastorali per il decennio 2010-2020 hanno voluto che tutta la Chiesa italiana riflettesse sul tema educare alla vita buona del Vangelo. Io ho cercato di farvi il primo incontro da un taglio biblico, e nel primo incontro abbiamo visto come Dio Padre, Figlio e Spirito Santo sia il primo grande educatore. Abbiamo cominciato a vedere, per chi la volta scorsa non ci fosse, richiamiamo i termini dell'educazione nella Bibbia con i loro profondi significati, e poi abbiamo cominciato a contemplare la modalità educativa di Dio Padre. Questo Dio Padre che dal momento in cui chiama Israele lo educa, lo fa maturare. L'esodo dall'Egitto è il tempo della formazione di Israele. Il cammino del deserto ha un carattere esemplare. Le crisi, la fame, la sete sono descritte come atti educativi per conoscere meglio il Signore, per entrare in un rapporto più profondo con Lui. Anche l'annuncio profetico della storia è inteso come un cammino educativo, segnato da conflitti e riconciliazioni, da perdite e ritrovamenti, da tensioni e incontri. Così addirittura negli scritti sapienziali Dio è presentato attraverso la figura del padre, della madre, del maestro, e nel libro del Siracide Dio appare come educatore che educa attraverso gli uomini, attraverso soprattutto la relazione tra maestro e discepolo. Abbiamo visto poi che questo Dio educa soprattutto in alcuni luoghi specifici. Primo luogo, indubbiamente, la sua Torah, la legge, l'insegnamento per eccellenza, e abbiamo visto con quante amore gli ebrei studino tuttora la legge, di cui ogni parola ha un significato profondo e ha, anzi ha tanti significati che vanno tirati fuori proprio attraverso lo studio amoroso, proprio attraverso una vera e propria disciplina. Secondo luogo dove Dio si fa maestro è la storia. Dio si manifesta nelle opere salvifiche, nelle sue azioni di liberazione. Mosè è colui che rivela attraverso quello che probabilmente è un'epopea di liberazione di un popolo di schiavi che lì c'è Dio, il Signore si fa conoscere attraverso le sue opere. Il terzo luogo, e qui potremmo davvero collegarci a quello che diceva la signora prima, l'epifania di Dio si manifesta anche attraverso l'oscurità della prova, la tenebra, il silenzio. E Coelet e Giobbe sono proprio i due grandi libri in cui si riesce a vedere la rivelazione di Dio all'interno del silenzio, all'interno della sofferenza. Sono libri non tanto di crisi, ma sono libri di sapienza. Anche nel momento della sofferenza il credente è educato da Dio a cogliere il suo amore, a cogliere la sua provvidenza, con un'educazione progressiva, con un'educazione graduale, ma con un'educazione che talora diventa anche con salti di qualità, conflittuale, ci chiama dei cambiamenti improvvisi. In questo Dio talora si serve, abbiamo visto, di maestri umani. Abbiamo visto che il primo maestro attraverso cui Dio ci insegna è il nostro papà, è la nostra mamma, sono i nostri genitori. Nell'ebraismo tocca ad essi, e anche nel cristianesimo, il primo compito educazionale verso i figli. Poi abbiamo visto i sacerdoti, i sapienti, i profeti, che sono usati da Dio per educare il popolo e per spiegare al popolo il suo piano di misericordia. Questo Dio Padre. Poi abbiamo accentrato la nostra attenzione su Gesù e abbiamo visto come Gesù sia il maestro definitivo. Gesù è la rivelazione ultima del Padre. Gesù è la rivelazione piena del mistero di Dio. Gesù è veramente la via, la verità e la vita. È il maestro buono. E nelle 59 ricorrenze del sostantivo didascalos, maestro, del Nuovo Testamento, Gesù è chiamato 40 volte maestro. 40 volte questo titolo è dato a Gesù. E i discepoli più di 200 volte sono chiamati proprio didascaloi o matetes, cioè scolari, coloro che seguono un maestro. Gesù è un maestro particolarissimo. Dicevamo la volta scorsa, a differenza dei rabbini dell'epoca che erano scelti dai discepoli, Gesù è l'unico rabbino che scelga lui i suoi discepoli. Gesù è l'unico rabbino dell'antichità che avesse un seguito non solo di discepoli, ma anche di discepole. Gesù è un rabbino che parla con autorità, vi ricordate, con potenza, e questo stupisce coloro che lo ascoltano. Gesù è un rabbino che è coerente, che insegna soprattutto con la sua vita, che insegna con la sua condotta, quindi si dimostra completamente credibile ed affidabile. Gesù è maestro nell'accogliere e nell'incontrare tutti. Gesù parla con i poveri, che sono i primi destinatari dell'Evangelo, ma parla anche con i ricchi, come Zaccheo e Giuseppe di Arimatea, con gli stranieri come il centurione, la donna sirofenicia. Parla con gli uomini giusti come Natanaele, con i peccatori pubblici e le prostitute e con quelli che sono relegati ai margini della società e della storia. Gesù è maestro che fa emergere la fede dell'altro, un tema che oggi riprenderemo, cioè Gesù educa, la parola educare vuol dire trarre fuori. Gesù dice sempre la tua fede ti ha salvato. Donna è grande la tua fede. Si è fatto questo per via della tua fede, e laddove non c'è fede si dice non poteva fare i miracoli, perché Gesù trae fuori da noi quello che noi abbiamo dentro di orma di Dio, e la porta ovviamente a pienezza e a pienezza di liberazione. Abbiamo poi visto la terza persona della Santissima Trinità come educatrice, lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo che è lo Spirito di Gesù quando Gesù è assente. Già nell'Antico Testamento avevamo esempi di persone che vanno via e lasciano il loro spirito o una parte di esso ad altri. Pensate a Mosè che lascia il suo spirito a Giosuè, pensate a Elia che lascia i tre quarti del suo spirito ad Eliseo. Ecco, alla sua morte Gesù effonde lo spirito sui discepoli. Emisit spiritum non è spirò, come talora banalmente traduciamo, ma emise lo Spirito Santo. È lo Spirito il grande dono che egli fa il risorto, che il risorto fa ai suoi discepoli. Questo Spirito che sarà maestro dei discepoli, che non solo ricorderà loro l'insegnamento di Gesù, ma glielo farà comprendere, dice Giovanni, guidandoli alla verità tutta intera. Questo Spirito che rende testimonianza a Gesù, questo Spirito che ci fa comprendere la parola di Dio, questo Spirito che ci insegna ad essere santi, questo Spirito che ci insegna a pregare. Il vero maestro di preghiera, soprattutto negli scritti lucani, è lo Spirito Santo, ma tutto il Nuovo Testamento ci dice che senza lo Spirito non siamo capaci di pregare. È Dio, dice Paolo ai Galati, che ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del Figlio che grida Abba Padre. Nessuno può dire, dice Paolo in 1 Corinti 12, Gesù Cristo è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito. E nei Filippesi dice che lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno noi sappiamo cosa sia conveniente domandare, ma è lo Spirito stesso che intercede con insistenza per noi con gemiti inesprimibili. E infine lo Spirito Santo, dicevamo, ci insegna ad essere profeti, ad essere testimoni, ad essere a nostra volta maestri. Ecco, questo era un po' il cammino che abbiamo fatto la volta scorsa, contemplando, forse in una maniera un po' nuova, ma mi è piaciuto darvi questo taglio, la Trinità come comunità educante. Dio Padre che è maestro di Israele, il Figlio che è il maestro definitivo, lo Spirito che è il maestro per noi oggi. Oggi invece, prego. È lo Spirito di Gesù quando Gesù è assente. Questa è la definizione che possiamo dare dello Spirito Santo. Gesù più volte dice, vi ricordate, finché sarò con voi non potrete ricevere il mio Spirito. Quando non ci sarò più, riceverete il mio Spirito. Quindi noi oggi abbiamo lo Spirito, che procede dal Padre e dal Figlio. Voi sapete che ci distinguiamo dagli ortodossi proprio su questo punto qua, perché per gli ortodossi lo Spirito procede soltanto dal Padre, mentre noi abbiamo la questione del Figlioque, cioè e dal Figlio. Per i cattolici lo Spirito procede dal Padre e dal Figlio, e credo che ne abbiamo ben donde di dire questo, perché Gesù più volte dice: vi manderò il mio Spirito quando non ci sarò più, ed egli vi insegnerà ogni cosa e vi farà fare cose più grandi di quelle che ho fatto, che vi ho insegnato io. Quindi è lo Spirito di Gesù oggi in noi, questo è lo Spirito Santo, questo Spirito di Dio che procede dal Padre e dal Figlio. Poi ci sono tanti, lì possiamo poi fare dei discorsi infiniti di pneumatologia, giustissimo. Però questo amore è un amore persona che Gesù e il Padre mandano solo quando Gesù non c'è più, perché è proprio lo Spirito che procede da Gesù e dal Padre che arriva a noi dopo la scomparsa di Gesù. Certamente è l'amore che unisce nella contemplazione del mistero trinitario, noi vediamo una entità personale dello Spirito sicuramente, però è la presenza dello Spirito di Gesù oggi in noi. Allora, siamo arrivati invece alla seconda parte del nostro cammino. Alla seconda parte del nostro cammino, che vuole contemplare oggi la Chiesa come comunità educante. Che cos'è la Chiesa? La Chiesa è il primo sacramento, cioè il primo segno di Cristo. La Chiesa non è altro che il risultato della missione del Figlio nello Spirito Santo. È lo spazio in cui si narra il Padre, in cui si spiega con la vita dei credenti e con la vita sacramentale che il Dio vivente è il Padre di Gesù Cristo, il Signore. Ecco, Gesù già durante la sua vita aveva mandato i suoi innanzi a sé a predicare, ad insegnare, a guarire. Come il Padre ha mandato me, dice Gesù, così io mando voi. Ma finito il tempo di Gesù, qui comincia il tempo della Chiesa. Voi sapete che la Chiesa nasce quando Gesù non c'è più. La Chiesa è un dono dello Spirito, è la Pentecoste che fonda la Chiesa. Prima, nel mio libro sulla Chiesa ne tratto diffusamente, possiamo parlare di un'ecclesiologia in embrione, di un'ecclesiologia in fieri, tant'è vero che in tutto i quattro Vangeli non compare mai, se non una volta in Matteo, anzi due volte, la parola Chiesa, e tu sei Pietro, su questa pietra fonderò la mia Chiesa, se non la parola Chiesa non compare mai. Quando c'è Gesù, c'è Gesù, e la sua presenza totalizza l'esperienza di fede. Quando Gesù non c'è più, manda lo Spirito e lo Spirito fonda la Chiesa. Ecco che allora che cos'è la Chiesa? È tramite lo Spirito il proseguimento della missione di Gesù nel mondo. Dice negli Atti degli Apostoli Gesù: voi mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino agli estremi confini della terra. E noi sappiamo che gli Atti degli Apostoli non sono tanto la storia della Chiesa, ma sono la storia della progressione della parola, della progressione del Vangelo, della progressione dell'insegnamento. Sono il racconto di come il Verbo, la parola che la Chiesa ha sperimentato in Cristo, perché in Cristo il Verbo si è fatto carne ed abitato in mezzo a noi, viene modulato, viene decodificato in tutte le lingue, in tutte le nazioni, a tutte le genti della terra. Ecco, noi assistiamo a questa inculturazione dell'unico Verbo che la Chiesa ha ricevuto per il tramite della Chiesa a tutte le genti, a tutti gli uomini. La missione dei cristiani è esplicitata da quella famosa parola di Gesù che voi trovate in Matteo 28, 18 e seguenti. Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, andate dunque, poi le nostre traduzioni sono un po' povere e dicono ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che io vi ho comandato. Ecco, sono con voi tutti i giorni fino alla fine della terra. Allora, alcune osservazioni su questo mandato. Mentre la missione di Gesù, vi ricordate, era riservata in ossequio all'elezione che il padre aveva fatto ad Israele, alle pecore perdute della casa di Israele, Gesù predica solo agli ebrei, quando qualche volta gli scappa qualche cosa ai pagani lo fa sempre notare, vi ricordate alla donna sirofenicia la tratta addirittura male, gli chiede il miracolo, dice non è lecito dare il pane dei figli ai cani, quindi Gesù aveva una concezione molto chiara, i cani erano i pagani. Io sono venuto per le pecore perdute della casa di Israele. L'altra furba gli dice, ma i cagnolini mangiano almeno delle briciole che cadono dalla tavola dei padroni. Gesù dice, donna, grande la tua fede, sia fatto secondo la tua fede. Però Gesù sapeva che la sua missione era per Israele. Quando Gesù non c'è più, cambiano i termini della missione. Gesù dice che i suoi discepoli faranno un'evangelizzazione universale a tutte le genti e lo fa con un comando: ammaestrate tutte le nazioni. Non poteva esserci traduzione peggiore, perché mi ricorda le scimmiette ammaestrate. In realtà il verbo è sempre mateutai, cioè fate discepole tutte le nazioni, fate discepole. E abbiamo visto la volta scorsa, quando parlavamo in termini generali della figura del maestro nell'ambito di Israele, come il rapporto che si instaura tra il maestro e i discepoli sia un rapporto di familiarità, di amicizia, di amore profondissimo, un amore che diventa più forte addirittura degli affetti umani. Vi ricordate quando a Gesù vanno a dire c'è qui tua madre, ci sono qui i tuoi parenti, e Gesù dice chi è mia madre, chi sono i miei parenti, i miei discepoli. Questo era nella piena linea rabbinica, in cui tra il maestro e i discepoli si instaurava una relazione profonda, un amore profondo, una grande intimità. Quindi quando Gesù ci dice andate e fate discepole tutte le nazioni, significa rendetemi amiche, fate inseritele in una dimensione d'amore con me, fate che si innamorino di me, fate innamorare tutto di me. E dopo questo comando, ecco che abbiamo che è rivolto a tutte le genti, cioè vedete di nuovo l'universalità. Questo comando è espresso, Matteo usate, con un aoristo che esprime un dinamismo operativo. La traduzione corretta sarebbe: non cessate mai di fare miei amici, di fare membri della mia famiglia tutte le genti. Non stancate mai, non smettete mai di fare membri della mia famiglia tutte le genti. E poi si esprime questo comando attraverso tre participi che in italiano sono tradotti con tre gerundi. Primo, andando, l'aspetto missionario, non dovete aspettare che gli altri vengano da voi, dovete uscire, dovete portarlo agli altri, andando. Secondo, battezzandole, ma attenzione, non pensate subito al battesimo dell'acqua. Voi sapete che il verbo battizzo vuol dire immergere, immergendole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cosa vuol dire? Se il nome di Dio è amore, se Dio nella sua essenza è amore, immergere nel Padre, del Figlio e dello Spirito Santo significa facendo fare un'esperienza forte d'amore a queste persone, facendo sperimentare a quelli che incontrerete l'amore stesso di Dio Padre, di Dio Figlio, di Dio Spirito Santo. E infine sì, insegnando, l'aspetto catechetico. Ecco quindi questo grande comando: fate miei familiari, fate amiche, fate innamorare di me, espresso in tre gerundi in italiano: andando, uscendo; secondo, facendo fare esperienza, immergendovi nell'amore di Dio, quindi prima di tutto facendovi sentire amati, trasportando a loro l'amore stesso di Dio; terzo, insegnando, l'aspetto catechetico. Lo scopo quindi della missione della Chiesa è di fare dei discepoli, cioè degli amici, dei familiari, degli innamorati di Cristo. Allora vedete, la fede è cristocentrica, deve avere al centro Gesù. Solo confessando Gesù si può essere salvati. Gesù dice: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Paolo a Timoteo scrive nella prima lettera: uno solo infatti è Dio e uno solo è il mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo. Negli Atti si legge: in nessun altro vi è salvezza, non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Guardate, questo lo dico spesso, è molto importante in questo tempo di grande confusione, in cui non è più messo al centro delle nostre vite e al centro della proposta, anche a volte religiosa, Gesù. Ma spesso Gesù è visto come uno dei tanti profeti di Dio, insieme a Buddha, a Maometto, a Sai Baba, a questo santone o a questa santona. Io credo che questa confusione sia proprio l'opera dell'Anticristo, come diceva Giovanni nella prima lettera. Perché da questo potete riconoscere lo Spirito di Dio. Ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. Ogni spirito che non riconosce Gesù non è da Dio. Chiunque nega il Figlio non possiede neanche il Padre, sempre prima leggere la lettera di Giovanni. Qual è oggi l'insegnamento della Chiesa? Ecco, la Chiesa deve insegnare tutto ciò che Gesù ci ha comandato. Tutto ciò. Vuol dire non solo le cose facili, anche le cose difficili, non solo le cose piacevoli, anche le cose severe. Dobbiamo insegnare tutto il Vangelo, che è lievito, sale e seme. Bernanò diceva: Cristo non ci ha mandato perché fossimo il miele della terra, ma fossimo il sale della terra. E il sale è aspro. Cristo, continuava lo scrittore francese, ci ha messo in mano una parola che è incandescente come un ferro rovente. Non è possibile non scottarsi. E difatti la Chiesa delle origini era ben conscia di questo. Nei famosi sommari lucani, cioè in quei piccoli versetti che ogni tanto Luca, soprattutto negli Atti, spara per condensare tutta la vita della Chiesa, ci dice che la Chiesa era assidua in quattro colonne, in quattro punti. Primo, la didacheton apostolum, cioè l'insegnamento degli apostoli. Guardate che questo insegnamento è fondamentale. Paolo addirittura dirà: io non sono stato mandato a battezzare, ma a insegnare. Ma a insegnare. Prima c'è l'annuncio, prima c'è l'insegnamento. E Paolo dice: non si può credere se non c'è prima un annuncio a cui si aderisce. Quante volte nelle nostre chiese invece celebriamo tanti riti, celebriamo tanti sacramenti e invece non insegniamo, non evangelizziamo, non portiamo una buona novella di liberazione a tutti. Allora, primo punto, la didache, l'insegnamento degli apostoli. Secondo, la koinonia, cioè la condivisione. Koinonia è un termine molto grande, ci ho dedicato tante pagine nel mio libro sulla Chiesa, perché è fondamentale. È un movimento centripeto, nel senso che tutti mettono insieme tutto quello che hanno, tutto quello che hanno, di spirituale e di materiale, e diventa poi un movimento centrifugo, perché quello che io condiviso va agli altri, va ai poveri, va agli ultimi, va a tutti quanti. Ecco, la parola, l'insegnamento genera una comunione d'amore. Se l'insegnamento resta processo intellettivo, resta un qualche cosa che tocca la nostra mente, ma non tocca poi la nostra vita, non ci trasforma in uomini di comunione, in uomini di amore, in uomini di coinonia, è falso. Io credo che dovremmo celebrare molto di più la liturgia della parola e molto meno la liturgia eucaristica, perché siamo poco coerenti. Celebrare l'Eucaristia, ci insegna Paolo nella lettera ai Corinti, significa condividere con gli ultimi, condividere con i poveri. Significa fare come Gesù, che ha detto: come io mi sono fatto mangiare da voi, mi sono fatto bere da voi, anche voi fate questo in memoria di me, che non voleva dire dite altre messe, ma anche voi fatevi mangiare dagli altri, fatevi bere dagli altri. Solo chi entra in questa logica, solo chi entra in questa logica ha fatto Eucaristia. Se no, dice Paolo, mangia e beve la propria condanna. Allora forse avremmo bisogno davvero di meditare di più la parola di Gesù, e di fare un po' di meno di sacramenti, perché da allora i nostri sacramenti sono svuotati, diventano dei riti, magico-sacrali, che addirittura possono diventare una responsabilità in più per noi, possono diventare addirittura fonte di una nostra condanna. Certo, se la didache ha prodotto la coinonia, allora sì che si può arrivare al terzo punto, cioè la clavis tu artu, cioè la frazione del pane. L'Eucarestia ha senso nella misura in cui la parola annunciata ha prodotto la comunione e io vivo il comando eucaristico. Sapete bene, lo diciamo spesso, Giovanni, l'apostolo che Gesù amava, non descrive l'istituzione dell'Eucaristia, è l'unico che non la descrive, al suo posto mette la sua sinossi, la sua spiegazione, la lavanda dei piedi. Fare Eucaristia e lavare i piedi per Giovanni sono la stessa cosa, come ripete mirabilmente Benedetto XVI nella sua enciclica Ecclesia de Eucaristia. Se noi non capiamo che fare Eucaristia significa lavarci i piedi gli uni gli altri, mangiamo e beviamo la nostra condanna. Quarto punto, erano assidui nella didache, erano assidui nella coinonia, erano assidui nella clasis to artum, cioè nella frazione dei pani, e nelle preghiere. Le preghiere, cioè tutta la vita spirituale della comunità. Ecco, questo deve essere quello che la Chiesa annuncia. Questo è tutto l'insegnamento di Gesù. Allora è chiaro che la parola che la Chiesa annuncia è sempre una parola forte, è sempre una parola incandescente, è sempre una parola aspra, per una parola che ci chiama conversione. Come Gesù diceva, convertitevi e credete all'Evangelo, la Chiesa continuamente chiama i suoi figli e chiama il mondo a conversione, cioè a cambiare vita per avere il perdono dei peccati, a mutare profondamente l'esistenza, a fare quella che Karl Marx diceva una torsione della mente e della vita, per entrare in comunione profonda con Dio. Certo, la Chiesa deve fare questo insegnamento e nella Chiesa da sempre ci sono delle figure particolari che fanno questo insegnamento, che sono i maestri. Cioè, a un certo momento, come Gesù, anche i suoi discepoli, gli apostoli, Paolo, esercitano l'insegnamento, ma nelle comunità la figura del didascalos, del maestro, diventa una funzione specifica, diventa uno stato specifico. I maestri, didascaloi, avevano nelle prime comunità un ruolo particolare. Addirittura nella prima lettera ai Corinti sono al terzo posto, primo gli apostoli, secondo i profeti, terzo i maestri. In Efesini si parla di pastori e maestri, in Atti vengono messi vicino ai profeti, cioè c'erano in comunità delle figure che erano i maestri. Forse noi oggi li chiameremmo i catechisti, li chiameremmo gli insegnanti del Vangelo, che avevano un ruolo di primissimo piano e che avevano due peculiarità. Uno, dovevano essere trasparenti al Signore, attenti a insegnare il Signore e non se stessi. Gesù era stato durissimo quando aveva detto: non fatevi chiamare mai maestri, perché uno solo è il vostro maestro, è il Cristo. E quando uno dei dottori della legge alzò la voce e intervenne dicendo: maestro, dicendo questo offendi anche noi, Gesù rispose: guai a voi maestri della legge, che caricate sugli uomini dei pesi insopportabili e quei pesi non toccate neanche con un dito. Guai a voi maestri della legge, che avete tolto la chiave della scienza, voi non siete entrati e a quelli che volevano entrare l'avete impedito. Secondo, questi maestri hanno una grande responsabilità, perché a loro sarà chiesto di più. Gesù in Luca dice: il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che non conoscendola avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche, perché a chiunque fu dato molto sarà richiesto e a chi fu affidato molto sarà richiesto anche in più. Quindi questi maestri devono essere trasparenti al Signore e nello stesso tempo devono essere consci che hanno una grande responsabilità di dover vivere una coerenza anche di vita, di essere come Gesù prima di tutto credibili con la loro esistenza. Ma la cosa interessante è che nella prima chiesa non ci sono soltanto i maestri, ci sono anche le maestre. Vi dicevo, Gesù è l'unico rabbi dell'antichità che ha avuto un seguito non solo maschile di discepoli, ma anche un seguito femminile di discepole. E Paolo dice addirittura che, lo dico spesso perché sono un laico anch'io come voi, che i più grandi apostoli non è Pietro, non è Giacomo, ma sono Giunia e Andronico, una coppia di laici, di cui uno una donna. Quindi il più grande apostolo, secondo Paolo, è una donna, Giunia, con suo marito Andronico. Date da leggere la conclusione della lettera ai Romani, capitolo 16, versetto 7, quando Paolo dice che gli insigni tra gli apostoli sono Giunia e Andronico. Quindi una donna e suo marito. Andronico e marito. La mattina di Pasqua sono le donne, lo abbiamo contemplato in questi giorni, le prime testimoni della risurrezione. E ad esse Gesù dà il comando: andate, dite ai suoi discepoli, a Pietro, che egli vi precede in Galilea. Queste donne che diventano le maestre degli apostoli, le annunziatrici degli apostoli. Tra queste spicca Maria di Magdala: vada ai miei fratelli e di loro, io salgo al Padre mio e Padre vostro, cioè vada ad annunciare la mia resurrezione. E Maria andò subito ad annunziare ai fratelli, dicendo: ho visto il Signore e anche ciò che l'aveva detto. Quindi vedete, nell'annunzio cristiano c'è grande spazio al magistero femminile. Una chiesa senza le voci femminili è incompiuta. Nel sacerdozio ministeriale e nel sacerdozio comune alcuni sono maestri, alcuni hanno altre funzioni, ma nel sacerdozio comune che riceviamo dal battesimo, tutti, uomini e donne, siamo chiamati alla profezia, siamo chiamati all'insegnamento, siamo chiamati all'annuncio. Guai a una chiesa che non abbia maestre, che non abbia voci femminili. Vedete a quante sante la chiesa sta dando il titolo di dottore della chiesa, quindi maestro insigne, da Teresa d'Avila alla stessa Teresa di Gesù Bambino, no? Quindi sono donne che diventano davvero capisaldi dell'insegnamento della Chiesa. La Chiesa deve essere veramente una sinfonia di voci in cui tutti profetizzano. Ecco, la Chiesa, comunità educante. Che cosa dobbiamo annunciare? Quali sono i contenuti dell'annuncio cristiano? La Chiesa deve annunciare in fondo... Ma c'è un grosso discorso su Marta e Maria, ecco, tutte e due sono discepole.
C'è una differenza tra le due, perché Maria ascolta.
Ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta in eterno, ma e Marta invece preparava la messa, ma tutte e due sono discepole del Signore. Quindi, e tutte e due stanno ai piedi del Signore ad ascoltare. Sicuramente il Signore dice che la cosa più importante è l'ascolto di Lui quando noi siamo presi da troppe cose, e avere un cuore per Lui anche quando siamo immersi nel mondo. Guardate che è una cosa difficile. La santità per noi laici direi che quasi è più difficile che quella dei celibi. Perché? Perché noi siamo presi da molte cose, perché noi siamo presi, ma noi siamo chiamati lo stesso a vivere il comandamento dell'amore di Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, anche immersi nelle cose laicali. Anche immersi nelle cose laicali. La chiamata alla totalità, ma lo vedremo probabilmente più tardi, è una chiamata alla santità, è una chiamata alla totalità di adesione a Dio in qualunque situazione noi siamo. E questo è un discorso estremamente importante. Paolo ne aveva già visto i limiti. Paolo, che era un celibone, o forse più probabilmente uno che dalla vita matrimoniale aveva avuto delle grandi fregature, qualcuno dice che la moglie fosse morta giovane in un crollo di una casa a Gerusalemme, ce lo dicono gli apocrifi, altri dicono che la moglie non condividesse la sua evangelizzazione e lo avesse mollato che lui si fosse, quando lui si è fatto cristiano, tra virgolette, la moglie non ha condiviso questa conversione, quindi lui aveva delle esperienze negative delle donne. Per quello dice: meglio stare da soli, perché rischiamo di amare Dio con cuore diviso. Ma è lì la sfida dei laici, è lì la sfida dei laici. Il laico è colui che deve amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con cuore indiviso, anche nella moltiplicità delle preoccupazioni umane. Quindi il monito che Gesù volge a Marta è in realtà un invito a non lasciarci prendere il cuore da altre cose, ma anche se immersi nella vita laicale, avere sempre Dio al nostro centro, avere sempre Dio al nostro fine. E non per niente il Concilio Ecumenico Vaticano II dice che modello della santità della vita laicale è Maria, la quale, pur presa dalle faccende di casa, dai problemi di allevare un figlio, di stirare le tuniche a Giuseppe, di dare coltivare l'orto, di andare a comprare le uova, cioè avrà avuto tutti i problemi che avevano tutte le donne del suo tempo, laiche, e restò sempre indissolubilmente unita nel suo cuore al suo figlio Gesù Cristo. Ecco, questa è la santità che viene proposta. Ma il contenuto dell'insegnamento cristiano è essenzialmente l'annuncio della risurrezione. Allora, questo dovete averlo chiaro, chiarissimo e lampante. La risurrezione di Gesù è il fulcro della storia. La risurrezione di Gesù è l'evento centrale della nostra fede. È l'unico segno dato da Gesù che quell'uomo trucidato su una croce non era uno dei tanti derelitti della vicenda umana, ma era Dio stesso che si caricava del limite del mondo per annientarlo e donarci la sua stessa vita. Ecco perché la risurrezione è il kerygma, cioè il nucleo della fede cristiana. Paolo dice, ricordiamolo sempre, in 1 Corinti 15, se Cristo non è risuscitato, vana è la nostra predicazione, vana è la nostra fede. Se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. La risurrezione è lo scopo della predicazione di tutta la Chiesa primitiva. Quando devono scegliere qualcuno che sostituisca nel gruppo dei dodici Giuda il traditore, deve essere uno che ha seguito Gesù nella sua predicazione, ma che è stato testimone della risurrezione, quella risurrezione che in Atti viene definita prova sicura della signoria di Dio. Cerchiamo di essere terra a terra e di fare in 3 minuti un discorso che a me piace fare a volte in un ciclo di conferenze, ma ricordiamo bene: molti credono già in Dio in maniera naturale, arrivano a Dio tramite la filosofia, tramite il pensiero, tramite il cuore, pensando che questo mondo così complesso e così bello anche non può essersi fatto da solo, pensando che ci deve essere stato un creatore, pensando che ci deve essere qualcuno fonte dello spirito umano. Qui ci sono tante le vie a cui l'uomo accede per poter arrivare a dire che esiste un Dio. Ma l'unica prova che quel Dio ha parlato in quel falegname di Lazzaret e che si è incarnato nel falegname di Lazzaret è la risurrezione. Questo sarà il procedimento della cosiddetta scuola di Alessandria d'Egitto del secondo secolo dopo Cristo. Altri invece dicono: io non riesco a dimostrarmi che esista un Dio. Ok, ma se c'è un tale che ha vinto la morte e quindi ha vinto la natura, questo tale è soprannaturale, quindi è Dio. Allora vedete, questa è la cosiddetta via storica della scuola di Antiochia di Siria, terzo secolo dopo Cristo, che dice: se c'è qualcuno che ha vinto la natura, che è superiore alla natura, questo è Dio. La risurrezione di Cristo è la vittoria su quello che è il limite ultimo della nostra naturalità, cioè la morte. Se qualcuno è risuscitato, costui è Dio, perché è soprannaturale, perché ha vinto la morte. Voi direte: ma come facciamo a sapere se Gesù è risuscitato o no? Nessuno di noi ha visto Cristo risuscitato. Tant'è vero che il Vangelo di domenica si presentava Tommaso, e tutti noi siamo Tommaso. Mi è piaciuto molto il predicatore alla Crocetta, Don Alessandro Marino, che diceva, sapete che Tommaso è detto Didimo, il gemello. Qualcuno dice che avesse un gemello. Qualcun altro disse che fosse il gemello di Gesù, cioè che fosse quello che era più vicino, più simile a Gesù. Mi è piaciuto il predicatore che invece diceva è il gemello di tutti noi, perché tutti noi siamo come Tommaso, persone che vorrebbero mettere le mani nelle piaghe del Signore, toccare con mano il suo corpo di resurrezione. Invece questo non ci è dato, non ci è dato. Perché? Perché di ogni esperienza conoscitiva di cui noi non siamo i testimoni oculari, noi siamo chiamati ad aderire o no tramite la testimonianza di altri. Faccio i soliti esempi. Io non ho mai visto Giulio Cesare, credo neanche voi. Crediamo che sia esistito Giulio Cesare perché abbiamo una serie di persone, di storici che scrivono su di lui, o perché riteniamo che il Debello Gallico sia, ci racconti delle cose vere. Io non ho mai visto Napoleone. Io non ho mai visto la caduta del muro di Berlino. Credo a chi mi dice che è caduto il muro di Berlino. Io non ho neanche mai visto Putin e non ho neanche mai visto Monti, per dire, no? Voi sapete che ci sono degli interi, dite, fra un po' lo sentiamo, vabbè, però voi sapete che ci sono anche dei film che dicono che ne so, la discesa dell'uomo sulla luna è stata tutta una finzione, no? O che ne so, che i media potrebbero dirci che esiste Putin ma non è mai esistito, esiste Obama e non è mai, cioè, tutto quello di cui noi non abbiamo un'esperienza diretta, lo crediamo o no, attraverso dei testimoni, che possono essere anche dei testimoni come i media, cioè dei filmati, eccetera, ma noi sappiamo che questi filmati potrebbero essere falsi. Allora, tutte le persone di tutti i secoli si sono sempre confrontati su che cosa? Sulla testimonianza di quelli che hanno detto: noi lo abbiamo visto risuscitato, abbiamo mangiato con lui, lo abbiamo toccato, lo abbiamo abbracciato, abbiamo messo le dita nelle sue piaghe. E lì si dividono i cristiani e i non cristiani. I cristiani sono quelli che ritengono attendibili queste testimonianze. Perché? Perché questi testimoni sono stati molti e in circostanze diverse. Paolo, nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 15, dice che apparve a Chefa, poi apparve agli undici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta sola, dei quali più sono ancora vivi tra di noi. Sta scrivendo nel 50, se Gesù muore nel 30-33, sono passati manco 20 anni. Dopo 20 anni, su 500 persone, molte sono ancora vive. Andateglielo a chiedere, andate a prendere la loro testimonianza. Sono uomini semplici e concreti. Sono uomini che non si vergognano di dire che per primi essi stessi hanno dubitato. Sono uomini che non si peritano di comporre le numerose discordanze che ci sono nei Vangeli riguardo ai racconti di resurrezione, ma ciascuno porta il suo ricordo, la sua tradizione. Sono uomini che hanno detto che Gesù è risorto non perché hanno detto: ah, così ci fanno cardinali e papi e poi andiamo in Vaticano a vivere in San Pietro e ci portano con la portantina, ma hanno tutti dato la vita per questa loro parola. Sono poi morti per questa testimonianza, hanno suggellato con il sangue questo loro insegnamento. Ecco, i cristiani sono quelli che dicono: queste persone sono credibili. Un altro dice: no, secondo me hanno contato tutte storie, ma deve dimostrarmi che hanno contato storie, che erano dei visionari, che erano dei matti, eccetera. Da tutta la testimonianza che essi portano e che abbiamo anche sulla fede della prima chiesa, sono invece persone semplici, credibili, che soprattutto hanno pagato con la vita la loro testimonianza.
Poi quando sono solo 2000.
Certo, attenzione. Certo, attenzione. Questa non è ancora la fede, ma è la base razionale della fede. In questo è un grande Benedetto XVI che continua a insistere sulle basi razionali della nostra fede. Noi dobbiamo sapere testimoniare la nostra fede a quelli che ce ne chiedono conto della speranza che è in noi. Quindi agli amici non credenti, agli amici di altre confessioni, agli amici di altre religioni, noi dobbiamo sapere dire perché crediamo, e crediamo perché riteniamo veritiera la testimonianza dei primi apostoli e della prima chiesa sulla risurrezione di Gesù. Attenzione, questa è solo la base, perché anche i demoni, dice Giacomo nella sua lettera, credono alla risurrezione di Gesù, ma non sono cristiani, ma non sono discepoli. Se io potrei dire sì, credo alla risurrezione di Gesù, ma questo non mi interessa, ma questo non cambia la mia vita. Se io invece dico no, se Gesù è risorto vuol dire che è Dio, allora io di fronte a questo Dio mi interrogo, ascolto la sua parola, mi metto in discussione, cambio la mia vita, sento che questo Dio mi dice amami e io gli rispondo ti amo, questa è la fede. La fede è quindi vedere più amare, quindi il vedere tramite la testimonianza di altri, vi ripeto, come capita per tutti gli episodi di cui noi non siamo testimoni oculari, e poi però aderire, amare. Voi sapete che il verbo della fede è emunà, che vuol dire mi attacco, mi avvinghio, aderisco. Ecco. Questo evento è l'evento fondamentale della storia, perché Gesù nella sua risurrezione porta la risposta definitiva a quella che è il grande dramma, la grande tragedia del terribile problema del dolore e della morte. Voi sapete che la prima soluzione che leggiamo nella Bibbia, ma prima solo in ordine così di sfogliare di libro, è che il peccato ha portato nel mondo la sofferenza e la morte. Ma questo è vero, quante volte il peccato dell'uomo produce male, produce morte, produce violenza, produce carestie, produce distruzione ecologica, lo vediamo tutti i momenti, è un concetto facile questo. Ma questo non spiega la tragedia della morte dell'innocente, della morte del giusto, e spesso invece della prosperità degli empi, della prosperità dei cattivi. Ecco, allora la Bibbia ci dà un'altra risposta molto più piena riguardo al tema della sofferenza. Ci dice Dio infinito, eterno, illimitato, ha creato uno che fosse partner per lui nell'amore, ha voluto che ci fosse qualcuno che si relazionasse con lui nell'amore, un altro da lui con cui diventare intimo, con cui avere un rapporto di profondità, un rapporto d'amore. E allora ecco che Dio, l'illimitato, l'infinito e l'eterno, crea l'altro da lui, e l'altro dall'infinito è finito, l'altro dall'illimitato è illimitato, l'altro dall'eterno è il caduco. Quindi da una parte c'è Dio, dall'altra c'è la creatura, la quale creatura, proprio perché è creatura, non è illimitata, non è eterna, sperimenta la sofferenza, sperimenta la morte. Ma vedete, Dio soffre nel vedere il suo amato sottoposto alla finitudine creaturale, sottoposto all'esperienza del dolore, sottoposto alla morte. E nel momento stesso in cui Dio crea l'uomo finito, limitato, in quel momento Dio pensa all'incarnazione del figlio. Questo figlio che prenderà su di sé, sulla croce, tutta la finitudine umana, tutta la sofferenza umana, tutta la disperazione umana, tutta la morte umana, e nel prodigio della sua risurrezione trasfigurerà le nostre sofferenze, il nostro dolore nella vita stessa di Dio. Ecco perché noi celebriamo il mistero pasquale come fondamento della vita cristiana, perché è nella morte del Signore che viene assunta su quella croce ogni nostra sofferenza, ogni nostro limite creaturale, la nostra morte. È un Dio che addirittura nel sabato santo va all'inferno con noi, discende agli inferi, quindi fa l'esperienza più totale della finitudine, del dolore, ma nella domenica di Pasqua porta tutti noi insieme con lui nella gloria stessa di Dio. Allora vedete, l'insegnamento della Chiesa è un insegnamento di una vita bella, di una vita bella. La nostra vita è sotto il segno dell'amore di Dio, di un Dio che ci ha creati per amore, Quando nella Bibbia si vuole esprimere il rapporto tra Dio e gli uomini, si parla di Dio come dell'amante, come del fidanzato, come dello sposo, e ciascuno di noi è l'amato, il fidanzato e la sposa. Addirittura si giunge a dire in Isaia che noi siamo la gioia di Dio, Isaia 62,5. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per me. Io sono la gioia di Dio. Tutte le mattine Dio si sveglia ed è contento perché ciascuno di noi esiste. Questo Dio gioisce, esulta per ciascuno di noi. Noi siamo importanti per Dio, noi siamo preziosi per Dio. Allora ecco qui l'esperienza di Giobbe, che anche nella sofferenza, anche nel dolore, anche nella morte, l'uomo sa di non essere abbandonato da Dio, ma di essere coperto, avvolto dall'amore di Dio, di essere riempito, seguito da questo amore. E allora ecco che la predicazione della Chiesa sarà la predicazione di una vita felice. Chi entra a San Secondo in questi giorni trova quei due grandi pannelli. Nessuno è felice come Dio, nessuno ci fa felici come Dio. Sono due frasi di Sant'Agostino. Io sul primo ho qualche difficoltà, vi dico onestamente, perché sono convinto che Dio non sia sempre felice, sia un Dio che soffre quando io soffro, sia un Dio che piange quando io piango, sia un Dio che davvero partecipa delle mie sofferenze e delle mie angosce, delle mie paure, e lo ha dimostrato nella vita del Figlio, nel mistero della croce. Ma sicuramente sono d'accordo sulla seconda parte: nessuno fa felici come Dio. Dio ci vuole per la felicità. Lo stesso immolarsi del suo Figlio è proprio per togliere completamente le sofferenze, il male da questo mondo. E allora ecco che i cristiani devono essere delle persone allegre, devono essere delle persone liete, devono far vedere che la loro vita è più bella degli altri. Già lo aveva detto Gesù in Matteo, quando dice: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere belle. Noi traduciamo buone, ma in greco non è agatha, è kalà, kalos, bello. Le vostre opere belle, e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. E anche Pietro, nella sua prima lettera, ci invita a vivere non una vita buona, agathos, ma una vita bella. Guardate, questo è un tema importantissimo. I primi cristiani erano contagiosi, perché la gente li vedeva e diceva: ma guarda questi come sono allegri, come sono felici. Gli stessi carnefici dei primi martiri erano stupiti: questi muoiono cantando, questi sono felici anche nella morte, ma come fanno? Come fanno? Invece a volte noi presentiamo una vita cristiana seria, tetra. Io ce l'ho con i ministri straordinari dell'Eucaristia, soprattutto quelli della mia parrocchia. C'hanno delle facciacce, quando ti danno la comunione, il corpo di Cristo, una roba tremenda, ma uno dovrebbe avere un sorriso luminoso, il corpo di Cristo, dai questa gioia. La vita cristiana è gioia, è gioia, è gioia. Servono uomini e donne che attraverso una vita di gioia, luminosa, realizzata, felice, facciano capire che i cristiani hanno una marcia in più. Lo diceva già Garodi, quando era il filosofo francese, quando era segretario del PCF, del Partito Comunista Francese. Diceva: quando anche noi marxisti facessimo la rivoluzione insieme a voi cristiani, facessimo un mondo giusto, facessimo la società perfetta, solo voi cristiani avete una marcia in più, perché solo voi riuscite a risolvere totalmente il problema della morte, il problema della morte. Solo voi dite che la vita non finisce qui, ma continua in una felicità senza fine. Allora questo deve illuminare tutta la vita di oggi, tutta la vita di oggi. Teofilo di Antiochia, un vescovo del secondo secolo, ai pagani che gli chiedevano: mostrami il tuo Dio, rivoltava la domanda e diceva: mostrami il tuo uomo e io ti mostrerò il tuo Dio. Cioè, mostra come vivi e da come vivi io capisco qual è il tuo Dio. Come fa la gente a capire che Dio è felicità e vuol farci felici se vede noi musoni, tristi e incancreniti, brontoloni, sempre disposti a vedere il bicchiere mezzo vuoto e non il bicchiere mezzo pieno, uomini senza speranza? Invece i cristiani devono vivere una vita bella, come la visse Gesù. La vita di Gesù fu una vita bella, Gesù era un uomo capace di amicizia, capace di godere delle bellezze del creato, capace di godere delle amicizie maschili e femminili, capace di godere della buona tavola, lo accusavano addirittura di essere un mangione e un beone, capace di amare tutti, di amare anche addirittura i nemici. Ecco, questa fu la vita bella di Gesù. Ecco che allora il credente deve dimostrare, soprattutto con una vita felice, come fu la vita di Cristo, che è discepolo di colui che ha vinto definitivamente la malattia, la paura, l'angoscia, la morte. Ecco, questo è l'insegnamento che il cristianesimo deve portare. Dicevano i padri, o il cristianesimo è filocalia, cioè amore della bellezza, via pulcritudinis, via della bellezza, o non è. Allora ecco che il cristiano è colui che annuncia la risurrezione e quindi annuncia con le parole e con la vita una vita di felicità. Ai nostri giovani, spesso sbandati, spesso insoddisfatti, noi dovremmo dare una testimonianza vivente che noi siamo più allegri che gli altri, che noi anche nella sofferenza e nel dolore, dicevo prima Giobbe, ci sentiamo amati da Dio, sappiamo che la parola finale non sarà la morte, non sarà la tragedia, ma sarà la vita eterna. Qualcuno leggevo in questi giorni ha detto: per il credente la morte non è un mostro, è un angelo. Guardate com'è bella questa frase, non è un mostro, è un angelo, cioè è qualcosa che addirittura ci annuncia la stessa esperienza più terribile che noi possiamo avere, il morire, no? Che ci annuncia una vita più piena, una vita di felicità, la vita stessa con Dio. Ecco, una chiesa che annuncia questo, se annuncia davvero tutto l'insegnamento del Signore, annuncia l'importanza dell'amore, il comandamento nuovo che i cristiani hanno è questo: amarsi scambievolmente. L'unico criterio di ecclesialità è, da questo riconosceranno che siete i miei discepoli, non se andrete a messa la domenica, se osserverete i precetti della Chiesa, se vi farete battezzare, ma se vi amerete. Dovrebbero venire nei nostri gruppi, nelle nostre parrocchie, la gente ad essere incantata da come ci vogliamo bene. Cardinale Martini dice: questa è l'evangelizzazione per contagiosità. Dovremmo veramente contagiare gli altri con la felicità e la bellezza del nostro amore fraterno. Questo amore che è nuovo, perché tutte le religioni in genere parlano di amore, ma qui è nuovo per l'origine. Ci amiamo perché Dio ci ha amati per primo. È nuovo per la misura. Non dovremo solo amare tanto gli altri, ma dovremo amare fino a dare la vita per i fratelli. Ed è nuovo per l'estensione. Guardate che nessuna religione ha mai chiesto di amare i nemici, di fare del bene a quelli che ci odiano, di pregare per i nostri persecutori. Vedete la dimensione dell'amore. Questo amore così forte per i fratelli che diventa la cartina al tornasole del nostro amore per Dio. Dio per i cristiani non vuole tanto essere amato in se stesso. Tutta la Quaresima ce l'ha insegnato, tutte le letture dei profeti che hanno detto: non mi interessano tanto i vostri riti, i vostri noviluni, le vostre preghiere, interessa che amiate il povero, che diate da mangiare all'affamato, che diate da bere all'assetato, che vestiate il nudo, che alloggiate lo straniero, che curiate il malato. Perché il nostro Dio si identifica con i poveri, i reietti, gli esclusi. E infine, permettetemi, una cosa che i cristiani devono insegnare a questa generazione nuova, soprattutto ai giovani, è che la vita è una vocazione. Guardate, spesso nel nostro tempo tutti siamo abituati a vivere giorno per giorno, a cogliere l'attimo fuggente, a cercare così quello che di meglio troviamo nel nostro quotidiano. Invece il credente è colui che annuncia che la vita è sempre una chiamata. Tutti siamo dei chiamati. Possiamo esserlo nel celibato, nella vita consacrata, possiamo essere nella vita matrimoniale, possiamo essere nel nubilato, ma tutti siamo dei chiamati. Tutti, sposati e celibi, devono avere in mente che il nostro cuore è per il Cristo, lo sposo per eccellenza. L'unico fine del credente, sia che sia celibe che sia sposato, è la sequela del Signore, lo sposo per eccellenza. Luca dice: chi non ama meno la moglie e persino la propria vita di me non può essere mio discepolo. Ho preso moglie non è una scusa valida di fronte alla chiamata del Signore. Ogni vita è vocazione. Tutti dobbiamo rispondere al seguimi. Tutti dobbiamo rispondere al amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Anche se sei sposato, hai 10 figli e una professione e 10.000 cose da fare durante il giorno. Tu devi amare Dio con tutto il cuore, anche se vai all'assemblea di condominio, anche se ti si rompe la macchina, anche se il tubo perde, anche se, se sei disoccupato, anche se non riesci a fare tutte le cose che devi. È là che sei chiamato ad essere santo, ad essere perfetto come perfetto il Padre che è nei cieli. Tutti sposati e celibi siamo chiamati a dare i nostri beni ai poveri in misura diversa. Ho scritto il libro della chiamata alla povertà per tutti i cristiani. Tutti siamo chiamati a pregare sempre, tutti siamo chiamati ad andare a tutte le genti e ad annunciare loro l'Evangelo. E allora ecco, ogni vita è una chiamata dal Signore a seguirlo in qualunque condizione. Il Concilio ci ha fatto davvero un grande dono quando ha richiamato che tutti siamo sempre chiamati alla santità. Allora, vi ho detto qualche cosa sull'oggetto dell'insegnamento. L'ultima parte con cui concludiamo questo cammino sarà invece sulla metodologia dell'insegnamento cristiano. Come il cristiano educa? Allora, deve educare come educava Gesù. C'è una pagina molto bella, che è quella del capitolo primo di Giovanni, che ci racconta i primi discepoli che vanno dal Signore. Vi ricordate? Gesù dice: che cosa cercate? Ecco, il primo movimento dell'educazione dovrebbe essere suscitare il problema, suscitare il desiderio, partire dai problemi dell'uditorio, partire dai problemi della gente, fare una provocazione, cioè che cosa state cercando? Le persone che sono attorno a noi, spesso sole, spesso depresse, spesso senza un senso della vita, aiutarle a interrogarsi, a partire dai loro bisogni, facendo emergere i loro desideri inespressi, suscitando in loro delle domande. Suscitiamo domande. Io credo che la grande carenza del nostro tempo è che manchiamo di filosofia. Cioè, mentre noi siamo stati ancora abituati a porci le grandi domande: chi sono, da dove vengo, dove vado, qual è il senso della vita, le nuove generazioni soprattutto sembrano vivere con gli struzzi e con la testa sotto la sabbia. Poi se pigliano 4 di matematica si buttano sotto il 3, perché vedete, non c'è una capacità di riflessione neanche minima. Ecco, noi dovremmo invece suscitare delle domande, partire dai bisogni più profondi. Questo è il primo movimento dell'educatore. Secondo, Gesù dice: venite e vedete. Cioè, la Chiesa suscita domande, ma poi deve proporre un'esperienza da condividere. E qui mi augurerei che le nostre comunità e noi stessi possiamo essere esempi di vita bella, di vita felice, di vita piena d'amore. Vieni e vedi, vivi come me, guarda come io vivo bene, guarda come sono felice. Certo. Prego. Forse abbiamo pochi santi. Guardate che tutti i santi sono stati contagiosi. Tutti quelli che hanno vissuto vicino a un santo sono stati attirati da Dio, dalla sua vita bella, dalla sua vita bella. Forse perché tutti noi siamo abbastanza tiepidini, siamo mediocri, ci meritiamo forse quello che Giovanni nell'Apocalisse dice alla chiesa di Laodicea: tu non sei né caldo né freddo. Siamo lì. La continuazione la sapete quanto sia dura, e io ti vomiterò dalla mia bocca, dice il Signore. Ecco, forse c'è davvero bisogno di santi, più che di grandi così, ecco, di grandi pensatori, di grandi, a volte vedete la Chiesa produce documenti, tutti i momenti esce un catechismo, esce un'enciclica, esce un documento di questa congregazione, qua non si fa neanche tempo a leggerle tutte, neanche gli addetti ai lavori, neanche i nostri parroci riescono a leggere questa marea di cose che si produce, anche di libri, se volete. Forse c'è più bisogno di santi, di persone che tirino con la loro vita.
Ma ce ne sono tanti,
ma forse bisognerebbe che davvero tutti fossimo più santi, e allora tireremmo molto di più anche nelle nostre famiglie, nei nostri luoghi di lavoro, nei nostri luoghi di presenza. E il problema è proprio questo, che il Concilio dice che in certi luoghi l'Evangelo non può giungere se non per mezzo nostro, di ciascuno di noi. In quella fabbrica, in quell'ufficio, in quella famiglia, in quello studio professionale, in quel posto di lavoro, se non porti tu l'Evangelo, se non attrai tu con la tua felicità e con la tua santità, il Vangelo non arriverà mai. Questo è un problema molto grosso. Certo, poi non basta aderire, non basta venire e vedere, bisogna anche perseverare. Qui c'è un grande altro discorso. Voi sapete che subito dopo saranno gli stessi discepoli che di fronte ai discorsi di Gesù se ne andarono, e Gesù dice: volete andarvene anche voi? E questi rispondono: Pietro, Giovanni, gli altri che restano dicono: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita. La relazione con Gesù non può continuare per inerzia, bisogna giorno per giorno corroborarla, renderla più viva. Altro momento pedagogico importante, lo abbiamo vissuto nella Settimana Santa, la lavanda dei piedi. Guardate che la lavanda dei piedi è un gesto rivoluzionario che rovescia i rapporti abituali tra maestro e discepolo. Tant'è vero che Pietro aveva detto da buon discepolo: come un maestro che lava i piedi al discepolo? È la fatica del lasciarsi amare, di capire che nella fede è Dio che fa il primo passo, è Dio che ci riempie della sua tenerezza, è Dio che ci riempie del suo amore, è Dio che si propone a noi non come padrone ma come servitore della vita.
La lavanda dei piedi però è simbolica, viene fatta, ma nelle chiese normali non si fa.
Sì, sì, di per sé è prevista dal rito del Giovedì Santo. Poi molte parrocchie non fanno neanche più, ma è prevista dal rito, ci mancherebbe. Ovunque l'ho fatta.
Gli ortodossi anche fanno.
Non lo so. Sicuramente la tradizione cattolica ha ripreso questo gesto proprio all'interno della celebrazione della prima Eucaristia, perché non esiste Eucaristia se non ci laviamo i piedi gli uni agli altri. E questo indubbiamente è il significato della lavanda dei piedi e dell'Eucaristia stessa. Voi sapete che nella liturgia del Giovedì Santo era il gesto dello schiavo, solo gli schiavi lavavano i piedi ai loro padroni, era il gesto dello schiavo. Quando il padrone tornava a casa, voi sapete, erano scalzi, attraversavano il deserto, la prima cosa che si faceva, lo schiavo correva con la bacinella e lavava i piedi. Ecco, questo era il gesto dello schiavo, era il farsi schiavi gli uni degli altri. E allora ecco che Gesù rovescia, dicevo prima, il rapporto maestro-discepolo, perché il maestro era onorato, venerato, coccolato dai discepoli. Gesù dice che il vero maestro è colui che si fa schiavo, che si fa servo, è colui che lava i piedi agli altri. Ecco, e questo lavare i piedi è il segno dell'amore. L'insegnamento che il maestro cristiano farà al suo discepolo non è un insegnamento di tipo dottrinale, è un insegnamento amoroso, amoroso. Nessuno ha un amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. È un atteggiamento, come aveva Gesù con i discepoli, di familiarità confidente. Tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. È un atteggiamento di scelta libera e gratuita. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Allora, come insegnare? Facendo come Gesù. È un dovere per noi fondamentale, perché la fede nasce dalla tradizione. Che cos'è la tradizione? Tradizione vuol dire trasportare, trasferire. Noi crediamo perché abbiamo ricevuto una fede che ci è stata trasportata, ci è stata trasferita. Crediamo perché i nostri padri ce l'hanno insegnato. Paolo dice: come potranno credere se non c'è uno che glielo annuncia? Come potranno aderire alla fede se non c'è chi gliela propone? Ciascuno di voi ha ricevuto la fede dai suoi genitori. Quando Dio si presenta ad Abramo, a Mosè sull'Oreb, si presenta come il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Ecco, l'importanza quindi per noi genitori, per noi nonni, per noi zii, ecco, all'interno della famiglia, di trasmettere la fede. Noi dobbiamo trasmettere quello che abbiamo ricevuto, ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato. Non lo terremo nascosto ai nostri figli, ma diremo alla generazione futura le lodi del Signore. Salmo 78. Si parlerà del Signore alla generazione che viene, annunzieranno ai giovani la sua giustizia e al popolo che nascerà diranno: ecco l'opera del Signore. Salmo 22. Una generazione narra all'altra le tue opere, annunzia le tue meraviglie, proclamano lo splendore della tua gloria. Salmo 145. Raccontatelo ai vostri figli e ai figli vostri ai loro figli e i loro figli alla generazione seguente. Gioele capitolo 1. Vedete l'importanza che questa fede che abbiamo per noi non la teniamo per noi, ma la trasferiamo agli altri. L'importanza di essere tutti maestri e profeti, e questo deriva dal nostro battesimo. L'annuncio non è una roba dei preti e delle suore, ma tutti siamo stati fatti profeti, sacerdoti e re nel momento del battesimo. Per tutti vale l'ammonimento di Paolo: guai a me se non evangelizzo. È per me un dovere predicare il Vangelo in ogni occasione opportuna e inopportuna. Ogni laico è responsabile del portare la parola di Dio in quei luoghi dove senza di lui non giungerebbe mai. Come fare questo? Alcuni suggerimenti e chiudiamo. Primo, ricordiamoci che la parola di Dio è costituita, è contenuta, è proclamata, è presente nella Bibbia. Genitori, nonni, parenti, insegnate ai vostri figli a leggere la Bibbia. È la cosa più importante. È questa lettera meravigliosa di 73 libri d'amore che Dio ci ha scritto a ciascuno di noi e che noi non leggiamo neanche. Siamo magari lì che andiamo a leggere la lettera che ci ha scritto il tale amico, abbiamo raccolto tutti i biglietti della nostra fidanzata o della nostra moglie e non abbiamo mai letto questa lettera d'amore che Dio ci ha scritto. Tanta gente ha letto magari le lettere del tal santo, della tal santa, del tal beato, della tal beata e non ha mai letto la Bibbia, che è questa immensa lettera d'amore che Dio ci ha scritto. Non possiamo dirci cristiani se non conosciamo la Bibbia. L'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo, come diceva San Girolamo. L'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo. Cristo è presente tanto nell'Eucaristia quanto nella Bibbia. Questo ci ha detto il Concilio in maniera molto forte nella Dei Verbum al capitolo 12. Se noi non conosciamo la Bibbia non possiamo conoscere Gesù. Allora spezzo una volta una lancia con ardore perché davvero ci si accosti in maniera forte alla conoscenza delle scritture. I nostri figli li mandiamo a scuola, poi li mandiamo a inglese, li mandiamo a pittura, li mandiamo a fare 300.000 corsi, non gli insegniamo la Bibbia. L'unica cosa che interessa nella vita è la conoscenza della Bibbia, è la conoscenza della parola di Dio, così come fanno i rabbini per l'Antico Testamento e che noi dovremmo fare con molta più forza e con molta più gioia, non solo per l'Antico ma anche per il Nuovo Testamento. Altra cosa importante, insegnare a pregare, e a pregare bene, facendo una preghiera che non sia sempre richiesta di cose. Quante volte sono degli elenchi le nostre preghiere, no? Un elenco, sembra l'elenco della spesa, ecco la preghiera che facciamo. E allora in questo diamo anche una controtestimonianza, perché mostriamo un volto di un Dio despota, gran burattinaio, che un po' concede, un po' non concede a seconda di come si sveglia al mattino. Ma questo non è il nostro Dio. La preghiera dei cristiani è un'altra cosa. La preghiera dei cristiani è innanzitutto preghiera fatta a Dio, cosa che già voi sapete, la maggioranza dei cristiani non prega a Dio. La maggioranza dei cristiani prega Padre Pio, Sant'Antonio, Santa Rita, queste sono statistiche, non prega Dio, è Dio che dobbiamo pregare. Tutti, Maria, i santi, sono dei mezzi, sono dei fratelli e delle sorelle che pregano con noi Dio, ma la nostra preghiera deve essere rivolta al Padre per Cristo, con Cristo e in Cristo nello Spirito Santo. Cioè deve essere una preghiera rivolta a Dio nella dinamica trinitaria della mediazione del Figlio per opera dello Spirito Santo.
Prego. Però Gesù è stato lui che ci ha insegnato a pregare il Padre nostro.
Certo.
E la seconda parte del Padre nostro è una richiesta.
Sì, ma noi facciamo sempre soltanto un pezzo della seconda parte. Sulle sette preghiere del Padre nostro, noi ne facciamo sempre una. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ma tutte le altre prima, no? Che sei nei cieli, cioè che sei altro da noi, l'accettare l'alterità di Dio, la sua gloria, la sua grandezza, no? La santificazione del nome, cioè che noi capiamo di essere immersi nel nome, cioè nell'amore di Dio. Perché la grande preghiera di domanda non è una richiesta di cose, la grande preghiera di domanda è richiesta dello Spirito Santo d'amore che ci faccia capire che siamo immersi nel piano d'amore di Dio. Luca, che è il grande maestro di preghiera, laddove Matteo dice: se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, così il Padre vostro darà cose buone a quelli che glielo chiedono, Luca invece dice: se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, il Padre vostro saprà dare lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Perché la vera richiesta non è che io guarisca dall'artrosi, che non mi venga un cancro o che la macchina funzioni e non si fuori la gomma. La vera preghiera è la richiesta dello Spirito Santo d'amore. Ogni richiesta di preghiera è una richiesta che capiamo che sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, e la tua è una volontà d'amore, cioè siamo inseriti in un piano d'amore. Certo, poi a Papi chiedo anche di darmi il nostro pane quotidiano, ma chiedo poi di avere una relazione con lui in cui io sappia rimettere i peccati agli altri come in modo tale da essere perdonato io. Questa è una cosa tremenda. Io quando dico Padre nostro certe volte lo cambio, perché non oso chiedere a Dio: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Io chiedo: rimetti a noi i nostri debiti molto di più di quello che noi li rimettiamo ai nostri debitori, se no sarei pannato. Se Dio mi dovesse amare come io amo gli altri, guardate che è proprio una roba squallida. E invece nel Padre nostro noi diciamo questo. Allora dobbiamo essere molto seri, impegnarci molto di più nell'amore del Padre nostro. È una preghiera terribile. Padre nostro è una preghiera bomba. Padre nostro è una preghiera che cambia davvero l'esistenza degli uomini. Noi però di tutte queste bellissime preghiere ci fermiamo solo al pane quotidiano, che è giusto, perché poi a Papi io chiedo tutto, ma sapendo che lui risponde sempre anche alle mie richieste di guarigione, anche alle mie richieste giuste di salute, risponde sempre di sì, talora qui su questa terra, altre volte nella resurrezione del Figlio, perché nella resurrezione del Figlio è presa ogni mia malattia, è presa ogni mia sofferenza anche fisica, è presa la mia corporeità debole e trasfigurata nella vita eterna di Dio. Infine ancora, ricordiamoci bene che primo compito dell'educatore sarà quello di amare i suoi educati, di amare i suoi discepoli. Anche nel nostro compito di genitori non saremo giudicati sul successo educativo. Guardate che il successo educativo non è una cosa prevista dalla Bibbia, anzi la maggioranza dei genitori nella Bibbia hanno dei figli che li fanno disperare, a partire da Adamo ed Eva, che hanno due figli, uno bravissimo e uno una carogna fratricida, fino ad arrivare al padre modello, cioè Dio, nella parabola del cosiddetto figlio prodigo, questo padre modello che è Dio, che ha un figlio perbenista bravissimo e l'altro che disperde tutto con i peccatori e le prostitute. Quindi a noi non è chiesto il successo educativo, è chiesto però di amare sempre, di amare i nostri figli anche se sbagliano, di amare il prossimo anche quando è nel peccato, di amare il prossimo anche se si allontana da Dio. Ecco la ricerca dei mezzi migliori di pedagogia per amare i nostri figli, per amare i nostri discepoli, i nostri alunni, i nostri allievi. Nell'Antico Testamento c'era la pedagogia, vi ricordate, della frusta, della punizione. Ogni secolo cerca di ricorrere alla pedagogia migliore che trova attorno a sé. Nel Nuovo Testamento le cose sono già cambiate. Paolo dice: voi padri non esasperate i vostri figli perché non si scoraggino. Voi o padri non inasprite i vostri figli, ma la prima educazione sarà sempre l'esempio. Come dice Paolo, esorta i giovani ad essere assennati, offrendo te stesso come esempio in tutto di buona condotta, di purezza di dottrina, di linguaggio sano e irreprensibile. Prima lettera a Tito, capitolo 2, versetti 6-8. Ancora, il credente è colui che, come Gesù, partiva dalla fede delle persone che aveva davanti per annunciare l'Evangelo. Così il credente è colui che cerca di evidenziare in tutti gli uomini, in tutte le culture, quello che hanno di buono. Dobbiamo partire da quei semi del Verbo che sono sparsi in tutti gli uomini e in tutte le culture. Il Concilio ha parlato del logos spermaticon, cioè del Verbo in seme, che è presente in tutte le filosofie, in tutte le ideologie, in tutte le persone. Il credente è colui che deve sempre valorizzare quello che c'è di bene, partire da tutto quello che c'è di bene, di presenza di Dio, da cui si dice, i teologi dicono, di quello che c'è di cristico all'interno di ogni uomo per farlo diventare cristiano. Allora il credente è colui che guarderà con simpatia le culture, che guarderà con simpatia gli altri uomini, che cercherà di capire quello che c'è di bello e di buono nei pagani, negli atei, nei non credenti, in quelli che hanno fatto anche delle scelte magari che noi riteniamo sbagliate, ma saprà partire, come faceva Gesù, da quello che c'è di buono in ogni uomo per portarli all'Evangelo. Ma sicuramente la cosa che conta di più è essere noi innamorati del Signore. Se tante volte come educatori facciamo cilecca e il nostro messaggio non è accettato, è perché siamo poco credibili, è perché siamo poco entusiasti, è perché siamo poco felici, è perché siamo poco uomini nuovi. Occorre che prima di tutto noi facciamo esperienza personale profonda di Dio come liberatore, di Dio come salvatore, di Dio come risposta ai perché della mia vita, come risposta ai grandi temi, vi dicevo, della sofferenza e del morire. Quando allora avremo capito che Gesù è il nostro liberatore, la nostra gioia, la nostra salvezza, e ci saremo innamorati di Lui, allora la nostra parola vibrerà in una maniera diversa. Saremo come i discepoli di Emmaus che dicevano: non ci ardeva forse il cuore in petto, mentre ci spiegava le scritture lungo la via. Ecco, se l'incontro con il Signore ci farà ardere il cuore in petto, se davvero la parola del Signore ci sedurrà, come diceva Geremia, tu mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre, e allora questa parola brucia dentro di me, diceva il profeta, come un fuoco inestinguibile. Se noi avremo questa esperienza forte dell'amore di Dio, allora diventeremo credibili, allora l'annuncio che noi faremo dell'amore del Signore agli altri sarà un annuncio accettato. Ecco, vedete, in fondo tutta l'educazione, il problema dell'educazione è un problema d'amore. È Dio che per amore mi educa, cioè mi tira fuori dalle mie oppressioni, dalle mie angosce, dalle mie paure, mi porta alla libertà, mi riempie del suo amore. E sono io che, pieno del suo amore, trasferisco questo amore alle altre generazioni. Se non vivo l'educazione sotto questo segno dell'essere amato, dell'essere riempito della tenerezza di Dio, per diventare io stesso tenerezza, per diventare io stesso misericordia, per diventare io stesso esperienza d'amore negli altri, non sarò mai un bravo maestro. Io devo, ricordatevi bene, immergere nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo le persone che incontro, cioè devo fare a loro un'esperienza d'amore forte di Dio. Questo è il compito dell'educatore cristiano. E sarò capace di fare agli altri un'esperienza forte dell'amore di Dio nella misura in cui io mi sarò personalmente innamorato del Signore.
Grazie.